شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني في اعلى الجبل تحت ظل اجمل ورده راح كل البشر بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 راح كل البشر مر بحدي يعطوني اسم اجمل ورده وهاي الورده ورده مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الورده ورده مقاوم سقط من اجل الحر
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di radiazione.info e nello specifico siete in compagnia del speciale dedicato a Gassan Canafani, Non si può fermare il vento. E quindi vi ospitiamo per quest'ultima puntata all'interno della storia del compagno Canafani e appunto per quest'ultima puntata, insomma, dopo le varie riflessioni sviluppate nelle puntate precedenti, arriviamo un po' alla parte più dolorosa anche, insomma, dell'impegno politico e della storia di Canafani, nel senso che dopo aver affrontato, come nella puntata scorsa, quello che è stato, ha rappresentato la Naxa per il popolo palestinese nel 67, andiamo appunto proprio a vedere gli ultimi anni della vita e dell'impegno politico del compagno. Anni che sono stati duri anche per il popolo palestinese, ripiombato dopo appunto la Naxa nella tragedia dell'occupazione, no? Che si pensava, insomma, attraverso la determinazione della resistenza in qualche maniera, insomma, di riuscire a contrapporsi al progetto sionista di pulizia etnica della Palestina. E così una necessità di un rinnovato impegno invece proprio per rispondere a un ulteriore nuovo e più feroce attacco da parte appunto dell'occupazione. Sono anni in cui le figure come Canafani, come altri, molti altri compagni resistenti, diventano sempre più scomode per i sionisti e infatti anche il compagno Canafani pagherà con il prezzo più alto la sua determinazione e la sua purezza nella scelta rivoluzionaria. Con questa ultima parte andiamo appunto anche però a collegarci con il filo rosso che lega questo compagno a quanti oggi in Palestina scendono ancora nelle strade, nelle piazze, si organizzano sfruttando tutti gli strumenti che la resistenza può offrire e appunto un filo rosso unisce questo compagno che oggi continua a battersi per la liberazione della propria terra, contro i progetti sionisti, contro i progetti imperialisti, che anche appunto in questi ultimi mesi vediamo sempre più accanirsi contro la Palestina, ma contro il Medio Oriente tutto. Insomma, proprio mentre trasmettiamo vediamo un ulteriore rincrudimento anche delle operazioni in Siria, che da più di 8 anni è sotto attacco da parte delle potenze imperialiste occidentali, attacco a cui anche appunto proprio Israele sta partecipando con la propria aviazione e con insomma il proprio impegno sul campo. E questo insomma ci rende più che mai attuale la storia del popolo palestinese, ma ci rende più che mai attuale la storia del popolo palestinese nella misura in cui non è il solo che si trova oggi ad affrontare la necessità di resistere di fronte agli appetiti appunto imperialisti, fatti sì ancora più urgenti con il peggiorare, l'aggravarsi della crisi del sistema capitalista. Molti paesi, molti popoli sono oggi nel mirino, pensiamo alla Libia, pensiamo al Donbass, e questo insomma ci fa rendere conto quanto sia necessario invece rilanciare la solidarietà internazionalista, come questo, anche questa trasmissione, insomma questo speciale, ha cercato di fare di puntata in puntata. E quindi insomma anche le figure come Canafani diventano figure complessive, diventano parte di tutta la nostra storia della lotta di classe, e fanno parte della storia dei popoli che appunto resistono contro le mire capitaliste e imperialiste, e questo insomma ce lo fa essere anche un nostro compagno.
...1970... il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, FPLP, porta a termine una serie di dirottamenti aerei che provoca l'espulsione dei suoi dirigenti dal comitato centrale dell'OLP. È l'anno del Settembre Nero. Re Hussein di Giordania, impaurito dalla presenza e dall'organizzazione della resistenza palestinese nel suo territorio, sferra contro di questa un pesante attacco militare, che provoca più di 4.500 morti. Si giunge ad una tregua grazie ad una mediazione realizzata da Nasser, poco prima della sua morte. Ciononostante, la resistenza palestinese è costretta a lasciare la Giordania.
1973. Scontri tra esercito libanese e Fedayeen. Il 6 ottobre Egitto e Siria attaccano Israele. Inizia la guerra del Kippur. Il 16 ottobre le truppe israeliane attraversano il canale di Suez. L'11 novembre, in seguito ad una rivoluzione congiunta USA-URSS dal Consiglio di sicurezza, viene proclamato il cessate il fuoco. Le azioni della guerra palestinese proseguono.
1978. Il 14 marzo Israele invade il sud del Libano. Il 17 settembre Israele firma negli Stati Uniti il cosiddetto Accordo di Camp David con l'Egitto, che prevede il ritiro di Israele dal Sinai e la concessione di una non ben definita autonomia a Gaza e in Cisgiordania. Il summit arabo respinge l'accordo.
1980. Continuano gli attacchi del Mossad contro esponenti palestinesi. Il 30 luglio Israele proclama Gerusalemme città intera e unificata, capitale dello Stato di Israele.
1981. In aprile gli israeliani bombardano Tiro e Sidone. Il 7 giugno bombardano l'impianto nucleare iracheno di Tamuz, presso Baghdad. Il 17 luglio viene bombardata Beirut. I morti sono più di 300. Il 1 ottobre esplode un'autobomba nei pressi dell'università, uccidendo oltre 100 studenti. Il 6 ottobre viene ucciso a El Cairo il presidente Sadat. Il 9 ottobre cade a Roma Majid Abu Sharaf, funzionario dell'OLP. Il 14 dicembre Israele annette il Golan, appartenente alla Siria.
1982. Il 4 giugno inizia l'operazione Pace in Galilea. Viene sferrata da Israele e dalle truppe alleate
Maronite
un'offensiva militare contro il Libano e l'OLP. In 80 giorni di battaglia si contano tra le 30.000 e le 40.000 vittime palestinesi e libanesi. Il 30 agosto i combattenti palestinesi abbandonano il Libano e il quartiere generale dell'OLP viene trasferito a Tunisi. La notte del 14 settembre i razzi israeliani illuminano a giorno i campi profughi di Sabra e Shatila, consentendo ai falangisti di massacrare la popolazione palestinese intera. Le vittime ufficiali sono 1.319, ma in realtà all'appello mancano 3.000 persone, quasi certamente rimaste sotto le macerie.
1987. Il 9 dicembre, in seguito all'uccisione di 4 operai palestinesi, scoppia la rivolta nella striscia di Gaza. È l'inizio dell'intifada, la rivolta delle pietre.
1993. Nuova offensiva israeliana nel sud del Libano, che provoca la distruzione di un'ottantina di villaggi e l'esodo di un migliaio di profughi. Il 13 settembre a Washington, Rafat e Rabin firmano gli accordi di pace, che contemplano l'autonomia amministrativa di Gaza e Gerico, il ridispiegamento dell'esercito israeliano nei territori occupati, la costituzione di un corpo di polizia palestinese.
1996. I palestinesi eleggono i due principali organi dell'autorità nazionale palestinese, il presidente e il consiglio dell'autonomia.
2000. Dal 17 al 31 maggio, grazie alla resistenza palestinese e libanese, l'esercito israeliano si ritira dal sud del Libano.
28 settembre del 2000. Dopo la provocatoria passeggiata di Ariel Sharon, leader del Likud, alla spianata delle moschee, scoppia la seconda intifada, l'intifada di Al-Aqsa.
2006. Guerra in Libano. Conflitto militare durato 34 giorni in seguito all'operazione militare su larga scala attuata dall'esercito sionista in seguito alla cattura di 2 soldati da parte di Hezbollah.
Ottobre 2015. Intifada dei coltelli. Al grido di Gerusalemme fino alla vittoria, una nuova giovanissima generazione di fedain si mobilita contro l'occupazione sionista e contro i collaborazionisti come Abu Mazen, che continuano ad appellarsi agli accordi di Oslo per mantenere i propri interessi.
Abbiamo visto un po' nella scorsa puntata come in seguito all'Anaxa del 67, quindi al duro avanzamento del processo di colonizzazione della Palestina, assistiamo a un grande rafforzamento della resistenza palestinese che vede nella lotta contro il sionismo motivo di unità, motivo di emancipazione, motivo di autodeterminazione e diciamo anche allontanamento delle posizioni più reazionarie sia dei burocrati palestinesi che dei paesi arabi, oppure meglio dei governi dei paesi arabi limitrofi, che hanno sempre un pochettino utilizzato la questione palestinese come uno strumento per ottenere un'egemonia territoriale. Contraddizione appunto tra lotta di liberazione del popolo palestinese e diciamo interessi dei governanti arabi che si mostra in tutta la sua evidenza e forza, ad esempio con il Settembre Nero, ossia con il massacro vero e proprio che il re di Giordania Hussein ordina contro i palestinesi e la conseguente cacciata delle forze di resistenza del popolo palestinese al territorio giordano. Già però intorno alla metà degli anni 70 prende forma una scissione, ossia il delinearsi di due posizioni contrapposte tra le linee della resistenza palestinese. E questa contraddizione che va formandosi andrà a caratterizzare un po' tutto il cinquantennio successivo, sino ai giorni nostri. In questi anni, infatti, assistiamo a una svolta diplomatica dell'OLP, che inizia a rinunciare alla lotta armata in cerca di una soluzione diplomatica della questione. Ed è proprio in questo periodo che diverse fazioni palestinesi iniziano a caldeggiare una soluzione bilazionale del conflitto palestinese, ossia la soluzione dei due popoli due stati. La soluzione dei due popoli due stati è un pochettino quella che è sempre stata privilegiata negli accordi diplomatici, nelle ingerenze della comunità internazionale, che prevede di in qualche modo violentare la una dei capisaldi della resistenza palestinese, ossia l'indivisibilità della Palestina, a favore appunto in una divisione in due territori, uno volto, diciamo, dato in mano al sionismo e quindi a uno stato israeliano, e un altro a uno stato palestinese. Questa soluzione è una soluzione, beh, insomma, assolutamente fallimentare sia da un punto di vista politico, perché, come dicevo prima, va contro le istanze fondamentali di giustizia e di liberazione del popolo palestinese, rinnega il diritto del ritorno dei profughi, ed è una soluzione che anche storicamente oramai sta fallendo. La soluzione contrapposta invece è quella di creare uno stato unico in cui tutti, arabi, ebrei, cristiani, musulmani, eccetera, possano vivere, in uno stato che rigetta il razzismo, che rigetta il colonialismo, che rigetta il sionismo. Appunto, queste due posizioni che si vanno a delineare sono in contrapposizione, in dialettica continua in questo periodo, sia nei giorni nostri. Da un lato c'è la svolta diplomatica, le trattative, che ad esempio portano, in seguito al fallimento della guerra del Kippur nel 78, alla firma degli accordi di Camp David tra Israele e Sadat. Questa qua è una svolta storica, perché con questa firma, con questo accordo, Sadat, e quindi l'Egitto, è il primo paese arabo a riconoscere l'esistenza di Israele. Riconoscere l'esistenza di Israele significa legittimare la sua esistenza in un territorio occupato, e quindi in qualche modo andare a prendere le distanze da quelle che sono le istanze di liberazione del popolo palestinese. Partendo da questa, da questa svolta, si vanno a rafforzare anche all'interno di una parte delle organizzazioni palestinesi, tra le prime Fatah, appunto una posizione più reazionaria e che cerca nelle trattative una soluzione alla questione palestinese. Coronamento di questa via, vediamo la firma nel 1993 degli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo sono degli accordi che vengono firmati in gran segreto e che prendono un pochettino il posto delle trattative pubbliche di Barcellona, che erano state istituite l'anno prima. Il clima internazionale in cui vediamo la firma di questi accordi è dopo la caduta dell'URSS, quindi con una grande ingerenza degli Stati Uniti per andare a normalizzare quella che è la situazione in Medio Oriente, e contemporaneamente l'incapacità di Israele di controllare l'intifada che era scoppiata pochi anni prima, nell'87, del popolo palestinese. La firma degli accordi di Oslo prevede il riconoscimento di Israele anche da parte della leadership palestinese, che viene ricambiata con il riconoscimento non di uno stato palestinese ma dell'ANP, ossia di un'autorità nazionale palestinese, che è un'autorità che, più che un potere politico, ha un potere di tipo amministrativo, parastatale e burocratico. Con la firma di questi accordi vediamo non solo l'accettazione e la realizzazione del progetto coloniale sionista, ma vediamo un duro colpo per la resistenza e per la vita dei palestinesi. Ad esempio, una delle conseguenze della firma di questi accordi è l'ulteriore frammentazione del territorio palestinese, ossia la Cisgiordania in particolare viene divisa in tre zone, A, B e C, una sotto il controllo dell'ANP, una sotto il controllo congiunto dell'ANP e di un'autorità militare israeliana, e una sotto il completo controllo dell'autorità militare israeliana. Questa linea diplomatica va a ridurre la lotta rivoluzionaria, la lotta anticoloniale e antiimperialista del popolo palestinese in una mera negoziazione di terra in cambio di pace. E facendo questo va a mettere in secondo piano, quando non addirittura cerca di oscurare, il piano di lotta e di unità del popolo palestinese. Una delle conseguenze delle trattative, della svolta diplomatica e in qualche modo di quello che tra virgolette viene chiamato il processo di pace è la frammentazione, diciamo, geografica, è l'andare a trasformare la frammentazione geografica a cui la società palestinese è stata costretta dal processo di colonizzazione in una frammentazione di strategie politiche, in una frammentazione della lotta. Quella che è la lotta del popolo palestinese contro il sionismo viene trasformata in una serie di micro questioni, la questione della linea verde, la questione dei confini, la questione di Gerusalemme, la questione di Gaza, la questione degli arabo-israeliani, la questione dei profughi, eccetera, per citare alcuni esempi, come se tutte queste diverse questioni in realtà non facessero parte di un unico quadro, di un'unica strategia colonialista e imperialista di divisione della Palestina. E quindi in questo senso riteniamo il fallimento del processo degli accordi di Oslo. Un'altra questione importante è che essendo l'ANP il frutto di una trattativa di tipo neocoloniale, questa, e lo vediamo insomma tutti i giorni anche rispetto a quello che sta succedendo ora in Palestina, ha una diciamo funzione repressiva nei confronti di diciamo della lotta del popolo palestinese. Natura repressiva che appunto un'ovvia conseguenza di quelle che sono le firme degli accordi di Oslo. Addirittura tra i vari trattati che sono stati firmati, diciamo costole degli accordi di Oslo, ci sono i trattati di Parigi, che prevedono che tutti i fondi, diciamo la gestione economica dell'ANP e quindi tutti i fondi che arrivano all'ANP prima passano per le casse israeliane, e quindi diciamo nella pratica è Israele che dà i soldi e finanzia l'ANP e quindi diciamo tutto l'apparato parastatale palestinese. E questo ci dà un pochettino idea anche del ricatto in qualche modo in cui questa struttura si è messa. E vediamo quindi oggigiorno espresse la natura del popolo dell'ANP anche in termini di collaborazione nella sicurezza con Israele. Le manifestazioni, i momenti di lotta vengono repressi da i poliziotti dell'ANP stessa oggi in Palestina. Se questo è un lato della medaglia, resta però vivo tuttora e insomma in tutti gli ultimi 50 anni invece l'istanza di resistenza che tiene fede appunto alle istanze che sin da subito la lotta di liberazione del popolo palestinese ha individuato come capisaldi, come punti centrali del dibattito, e quindi il diritto al ritorno dei profughi, l'indivisibilità della Palestina, la liberazione dei prigionieri politici, il principio di unità nella lotta contro il sionismo. E questa linea è la linea che non solo viene portata avanti da diverse organizzazioni palestinesi in questo periodo, ma che in qualche modo è il filo rosso che collega tutto il popolo palestinese nelle generazioni, perché di fronte alle trattative, di fronte alla vendita delle istanze fondamentali della sua lotta, questo va sempre a preferire invece un rilancio della resistenza. E in particolare vediamo nelle intifade i momenti più alti di questa lotta. La prima è quella che scoppia nel 67 e scoppia appunto, come dicevo prima, nel periodo di svolta della leadership palestinese. Infatti sin da subito una delle istanze caratterizzanti l'intifada delle pietre dell'87 è anche una critica alla leadership e alla svolta diplomatica nei confronti del sionismo. La seconda intifada scoppia nel 2000. 5 anni dopo gli accordi di Oslo e ha dentro di sé una forte critica nei confronti di questo processo di pace, come viene chiamato, tra virgolette, che come abbiamo visto prima è un scambio di terre in realtà, in cambio di pace, uno scambio è una vendita delle istanze fondamentali della resistenza del popolo palestinese. E ancora oggi vediamo questa resistenza manifestarsi, sin dal 2015 con l'intifada dei coltelli, in cui una nuova generazione di palestinesi non si riconosce più in quelle che sono le diciamo, la gestione della lotta del popolo palestinese fatta dai burocrati, fatta dalla leadership palestinese, e va assolutamente a decretare il fallimento di quello che è il processo degli accordi di Oslo. Fallimento che era politico nel momento in cui è stato firmato e oramai è anche storico. Altra cosa, insomma, che ci preme sottolineare quello che sta succedendo oggi in Palestina in seguito alle dichiarazioni di Trump su Gerusalemme, ossia la volontà degli Stati Uniti di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, andando a riconoscere di fatto questa come capitale di Israele. E se da una parte vediamo la NPRI prima, insomma, un pochettino sbraitare contro questa posizione, minacciando l'uscita dal tavolo delle trattative, per poi ritrattare subito queste posizioni, perché insomma, per lei uscire dal tavolo delle trattative significa una perdita di egemonia, una perdita degli interessi particolari che ha all'interno della questione palestinese. Contemporaneamente invece vediamo la lotta del popolo che viene portata avanti oramai da più di 3 mesi e che si manifesta ogni venerdì nelle strade della Palestina. Quindi insomma, questa qua è un pochettino la contraddizione che va a caratterizzare, che nasce in questo momento e che va a caratterizzare tutto diciamo, il processo storico che arriva sia nei giorni nostri. Da una parte quella della svendita delle istanze fondamentali, della rinuncia alla lotta per interessi particolari, e dall'altra invece la strada di resistenza, che è quella che sempre ha scelto e ancora sta scegliendo il popolo palestinese.
لكل الحبايب من نحن بدي احط حالي في مكان مش مضمون واطلع الحكي اللي انا عليه مفطون لانه قانون ملعون يسحق اللي مادرون الطبقة اللي بتهدر الاموال بجنون ما فيها حدا على حدا بيمون غار على التلفزيون ومن ثم ينسون كلها ناطحات سحاب خرج كل يوم تنتحر دم حامي والهم حديد خرج كل يوم انصهر تفاصيل الحكي المعتبر بتجيش بالمختصر عم بلعب بنار هادي قبل ما الطبخة تنفجر خايف انا اسافر والالهام على الحدود ينحشر ساعتها افرع مداخلي كيف بدها تنتشر ما بديش اوصيكم عالمسرح خليكم راب شرق النهر قوم فرجيهم اذا غبت فتره ما تفكرنيش اني مش راجع انا المداخل معجم التفسير والمراجع برمي تدفق بشع ما بيكون عندك مانع لانه شهاده المنشا بتطلع من المصانع حق المصطلحاتي واسع زي ما انت سامع عم بلعب دور الماده العازله بالمواسع اذا بتمس حدا مني بحوطوني احذر الخطر تتفرغ فيك الشحنات التزم الحذر بحسسك الدنيا عصر زي تردد الصحر ايقاعي رباعي وثلاثي البحر خماسي رجل آلي يتشكل من بشر سداسي مقياس فحص قوة البصر مش متأكد إذا ضل مكمل معاكم هيك على الأخير بس على كل 7 سنوات وثمان دواوير هاي فتطلق الساحة شرجيني من أي ناحة لو الشيطان على المسرح بطلع بعمل له إزاحة جبهات عالمية مختلفة زي كنتا وبوتن وإذا ما بتآمن في الله روح اسأل نيوتن عن الأوزان اللي من الباب ما بفوتن عبيد تسوق نبيد تذوق وهاي بروفن دخول الأسواق الحرة بظروف مرة وموظف المبيعات اللي مش عارف إنه عم بيضرك ما يغرك دعم الخليج عشان تشتغل واللي بيضلوا بالشام يقعد عن البطالة يرتجل بيسألوا اخونا فتن عشان نضل ببعض نختتل بطفشونا وبقولوا عنا الشعب مفتعل الموضوع بهمي مش بدمي وانسابي فعم بحكي لك حدوتة السي اي اي والاعرابي ايش بالظبط عم بيصير اطلاق مصطلح ارهابي كيف دفشوني على الصحراء واخذوا مني اعشابي واذا لهلا مش شايف بالموضوعين ارتباط رح تفهم لما تخلص فترة فك الارتباط لما تصير وزيرة الخارجية الامريكية السنية وننسى القضية لان عايشين في بلاد خنية شرعا
Siamo verso gli ultimi anni della vita di Canafani e ormai non c'è molto da dire, possiamo dire che trovare Canafani non era molto difficile, lui era una persona molto abituale, frequentava posti, sempre i soliti posti, poi poterlo studiare da vicino fu facile per i suoi nemici grazie alla sua politica dalle porte aperte, che era nata con lo scopo di poter avvicinare anche i giovani in modo un po' più tranquillo, solo anche magari dalla curiosità, e solo questo permise anche ai suoi nemici di poterlo studiare come personaggio e seguirlo da vicino. E questo infatti ci porta a quel 1972, anno in cui viene assassinato a Beirut insieme alla nipotina, che si ritrovava in quella stessa macchina che viene fatta saltare in aria per mano del Mossad, che tentò di rivendicare un attacco fatto al suo gruppo politico nei giorni precedenti durante il massacro all'aeroporto di Lod. Nonostante fu assassinato a soli 36 anni, la sua influenza fu tale che questo non spaventò i palestinesi. Anzi, mantiene tuttora lo spirito di lotta contro l'oppressione sionista. E fu una, infatti, per questo è una delle figure che abbiamo voluto anche sottolineare e tenere in considerazione. Dunque, purtroppo la sua vita termina qua, però teniamo ancora alto il suo ricordo. Allora.
Infatti, come appunto si diceva, è una figura che poi è rimasta e rimane negli occhi di tutti i palestinesi che oggi si pongono sul piano e sul campo della resistenza di fronte all'occupazione sionista. E, come purtroppo molti compagni hanno subito in tutto il mondo, Canafani ha pagato col prezzo più alto, quello appunto della vita, la sua determinazione, come dicevamo, nella strada rivoluzionaria e la sua purezza in questa strada. E questo, insomma, sappiamo che fa parte di una delle strategie che l'occupazione, in questo caso l'occupazione sionista, ma insomma purtroppo anche anche in Italia, anche in Europa, anche nei paesi occidentali, insomma, è stata scelta questa strada in varie occasioni per colpire, per andare appunto a liberarsi di figure e di compagni che hanno appunto scelto di intraprendere la strada rivoluzionaria per chiudere con un sistema che non può che essere oppressione per i popoli e sfruttamento per i proletari e i lavoratori. Quindi in Canafani c'è uno dei tanti compagni che insomma fanno parte della nostra storia, fanno parte dei nostri compagni che hanno appunto tenuto alta la bandiera che anche noi oggi teniamo alta. Ci piaceva chiudere questo speciale dedicato appunto a Ghassan con una fiaba, con un'opera che un po' si distanzia da quelle che abbiamo letto nelle puntate precedenti. Si distanzia per l'argomento, se vogliamo, che non è il realismo e non sono i fatti strettamente legati all'occupazione, come ci ha abituato a leggere attraverso Uomini sotto il sole, attraverso Ritorno ad Haifa, attraverso i bellissimi racconti di cui insomma vi abbiamo potuto offrire per questioni ovviamente di tempo, insomma il piacere di poterne sentire solamente tre, ma insomma molti sono e molti raccontano tutti la storia, il dramma del popolo che ancora oggi vive le stesse contraddizioni. Pensiamo a come Gaza, dopo i vari attacchi che ci sono stati in questi ultimi anni, che l'hanno praticamente rasa al suolo, continua a resistere tra le macerie con delle difficoltà immense, no? E così i racconti di Canafani ci hanno sempre raccontato, e i romanzi ci hanno sempre raccontato questa realtà, portandoci della speranza anche, no? Negli ultimi, abbiamo visto come nelle ultime opere lui accendeva una luce di rivalsa che insomma è stata quella che poi gli ha indicato anche la sua via fino appunto al suo omicidio. Una luce che appunto insomma è quella che trapela da tutta questa, da tutta l'ultima opera che vi appunto vi offriamo quest'oggi, che è La piccola lanterna, appunto. E vi dicevo, si distanzia per il tipo ovviamente di testo, perché è una fiaba, proprio con le caratteristiche della fiaba tradizionale, e per l'argomento, che appunto non è ambientato nella Palestina dell'occupazione sionista, ma ha l'ambientazione della fiaba, con le caratteristiche della fiaba, no? E però ci piaceva chiudere con quest'opera proprio per il messaggio, per il significato che quest'opera ci lascia, e che è quello con cui insomma anche noi vogliamo lasciare i nostri ascoltatori quest'oggi. L'opera in particolare è ritrovabile in edizione bilingue a cura del Sardegna Palestina 2014. È un testo con il testo a fronte in arabo, che riproduce proprio in anastatica la versione originale della fiaba scritta e illustrata da Canafani nel gennaio del 1963. Ed è una fiaba che inizialmente non aveva un obiettivo di pubblicazione. È una fiaba che Canafani racconta, scrive nell'occasione dell'ottavo compleanno di sua nipote, Lamis, e che è poi anche la nipote che morirà con lui nell'attentato che lui subisce appunto nel 72. Quindi questa fiaba nasce dal dialogo intimo tra uno zio e la sua nipotina, la sua prima nipote, con cui aveva un rapporto fortissimo, e insomma che l'hanno evidentemente portati anche alla morte insieme, insomma, no? Quindi quasi una predeterminazione di questo, di come questo rapporto doveva essere significativo per la vita di entrambi. E l'occasione quindi è proprio quella del compleanno, perché da quando nasce la nipotina, la sua prima nipote, la figlia di sua sorella, nel 55, lui ogni anno per il suo compleanno gli scrive un racconto, una fiaba, e gliela disegna e gliela lascia come suo regalo di compleanno, no? E questa qui, insomma, del 63, diventerà poi appunto, verrà poi pubblicata, e diventerà poi una fiaba per tutti i bambini, anche per gli adulti, perché il significato che contiene è un significato di appunto di forte speranza e di forte luce. Con cui vogliamo appunto anche illuminare, insomma, quella che è la storia di Canafani, nonostante appunto la fine che ha dovuto subire. In particolare, andando un po' a entrare nel particolare della storia, è una novella che racconta la storia di una principessa che alla morte del padre è destinata a diventare regina, ma solo se riuscirà a compiere il volere del defunto appunto genitore, e cioè far entrare il sole nel castello. Se non vi riuscirà, il suo destino sarà quello di finire i suoi giorni all'interno di una cassapanca di legno. Per fortuna, ovviamente, come nella fiaba ci aspetteremmo, la novella finisce bene, finisce con un insegnamento. Esistono tante piccole lanterne nel mondo che messe insieme possono portare i raggi del sole anche nei posti più impensati. Questo è il messaggio. Per riuscirci però bisogna abbattere quei muri alti e invalicabili in cui ci rinchiudiamo e in cui ci difendiamo dal resto del mondo. Questo è il messaggio che appunto Canafani vuole dare alla nipotina, ma che è quello con cui anche noi vogliamo chiudere questo speciale. Il racconto è suddiviso in 27 capitoli. Sono tutti illustrati in maniera molto molto significativa da Canafani, e c'è una bellissima prefazione che è la lettera con cui Canafani appunto dedica questa storia alla nipote.
Mia cara Lamis, finalmente dopo così tanti anni ho capito chi sono e dove sto andando. Per questo motivo non so se scriverti una poesia, perché non sono un poeta, né un articolo, perché non sono un giornalista. E così, per mantenere la promessa di farti un regalo per il tuo compleanno, ti scriverò una storia, perché io per professione scrivo storie. La storia che ti ho scritto, la piccola lanterna, continuerà a crescere con te, al tuo fianco. Ghassan.
E questo è sicuramente la storia che Lamis si è portata con sé e che ha portato insieme a loro, ma anche che ha lasciato a noi. In effetti la piccola lanterna è una fiaba con i tipici caratteri della fiaba araba, ma insomma che anche se, caratteristici un po' della fiaba in generale, no? Come viene canonizzata. È una fiaba che intreccia simbolismo e attualità, perché chiaramente gli ostacoli che la bambina principessa si trova di fronte sono gli ostacoli del popolo palestinese per appunto riportare la luce nella propria terra, chiusa dai muri dell'occupazione. In questo caso, tra l'altro, i muri dell'occupazione sono più che mai veritieri, visto che sì, ancora quando c'era Canafani non c'erano fisicamente, ma purtroppo poi sono stati anche costruiti. È alti più di 8 metri a spezzettare la terra di Palestina, ma sono anche è anche la storia di tutti i popoli che possono e devono lottare per la propria liberazione e liberarsi finalmente dalle proprie catene. Quindi dicevamo è alle caratteristiche del simbolismo e ha delle le caratteristiche anche di unire degli aspetti fantastici, surreali, che è una caratteristica anche di Canafani in alcuni suoi scritti. Ripensiamo per esempio a Il verde e il rosso, no? Aveva una veste, l'abbiamo presentato, molto simbolica, ed è un aspetto che nella letteratura nella poetica di Canafani emerge. di tanto in tanto si insinua, no, tra la realtà, come se la fantasia e la realtà si insinuassero insieme, potessero dare una lettura precisa delle cose. È una fiaba che è capace di parlare ai bambini di ieri e di oggi, di ovunque essi siano, perché è una fiaba che può parlare ai bambini palestinesi, ma può parlare ai bambini e agli uomini e donne di tutto il mondo. Può parlare delle paure, della paura delle cose impossibili, di un destino che è difficile da accettare e che, però si può lottare per cambiarlo. E parla della possibile trasformazione della realtà, grazie anche all'unità. Pensando ad alcune tavole che ci sono, insomma, andando a vedere un po' il testo, vediamo che appunto, no, ci sono varie caratteristiche dell'espediente fiabesco. Per esempio, c'è l'equivoco tra il letterale e la prospettica, che è una cosa che in tutto il racconto si sviluppa, no? E quindi come la principessa cercherà di raggiungere il sole scalando per esempio la montagna, quindi, cioè, pensando appunto alla richiesta del padre morente come in termini letterali. Il suo non riuscirci è dovuto appunto al fatto che la solitudine, il provarci da sola a non riuscire a portare a compimento questa impresa. La solitudine appunto porta anche lo sconforto, e quindi la situazione sembra sempre senza via d'uscita, no? Tra l'altro, poi, per esempio, c'è la rappresentazione delle classiche figure come l'antagonista, rappresentato dal capo delle guardie, che cerca di sviare le intuizioni della principessa, e invece dall'altro lato c'è la figura del vecchio saggio, che è il classico aiutante magico delle fiabe, che in qualche maniera la indirizza verso la soluzione dell'enigma e le porterà conforto nel momento in cui invece si sentirà più persa. Ecco, e vediamo poi una delle citazioni che vogliamo farvi, se è esplicativa della cosa. In una delle tavole c'è proprio la protagonista di fronte all'impasse della situazione, e che inizia proprio grazie alla collettività che riuscirà poi a sconfiggere l'ostacolo e a effettivamente portare il sole dentro il palazzo. Infatti, e raccontiamo con le parole di Canafani: ben presto tutto il popolo venne a sapere che la piccola principessa voleva portare il sole nel palazzo, ma nessuno sapeva come darle una mano. Alcuni pensarono che la principessa fosse matta perché stava cercando l'impossibile. Altri la ritennero saggia, appunto perché voleva raggiungere l'impossibile, ma nessuno era in grado di aiutarla. Quindi sembra che ognuno cerchi una soluzione individuale, no? E un superamento degli ostacoli non può avvenire attraverso questo, ed è questo che ci vuole anche lasciare Canafani. E quasi appunto come il classico anche percorso, no, della formazione, no, del racconto di formazione, sembra quello che ci racconta il passaggio da uno stato di non coscienza allo stato di coscienza invece, che alla fine del racconto l'eroina appunto raggiunge e che sarà proprio quello che potrà trasformare la situazione in senso positivo. E è proprio attraverso le classiche prove, quindi l'esperienza della ricerca, della crisi, del viaggio, della scoperta e della crescita, che appunto il superamento verrà fatto. E la principessa è anche il popolo palestinese, appunto, come dicevamo prima. Il popolo palestinese che di fronte a tutte le prove che ha dovuto superare nella sua storia, troverà nell'unità quella forza che gli permetterà di sconfiggere l'ostacolo. E così con le parole di Canafani, della tavola di Canafani, potremmo andare un po' a rendere questo passaggio.
Adesso ho capito tutto, disse la principessa. Le piccole lanterne messe insieme sono il sole che mio padre voleva. Il saggio replicò, indicando la finestra. Sì, ma guarda laggiù. Il sole iniziava a sorgere e i suoi raggi si diffondevano dentro il palazzo. La principessa gridò, incredibile! È la prima volta che succede una cosa del genere. E il saggio disse, sì, questo succede per la prima volta perché hai buttato giù le mura e le porte. Hai dimenticato? Quelle mura impedivano ai raggi del sole di entrare nel palazzo. Immediatamente il saggio pose la corona ornata di pietre preziose sul capo della piccola principessa, dicendole, sei diventata regina perché hai esaudito la volontà di tuo padre e hai portato il sole nel palazzo.
Las ruedas de mi corazón.
Avviarci un pochettino verso la conclusione non solo di questa puntata ma di tutto lo speciale, volevamo un pochettino riassumere le ragioni e i motivi che ci hanno spinto a dedicare questo speciale proprio al compagno Ghassan Kanafani. Abbiamo visto un pochettino leggendo alcuni stracci delle parole che lui ha scritto, di come abbia sempre messo la resistenza come centrale, e abbia saputo descrivere la resistenza del popolo palestinese, seppur con tutte le sue contraddizioni, difficoltà, slanci proprie di ogni lotta reale, sempre con la positività di chi pone la lotta al centro, e in particolare pone l'unità come mezzo necessario per raggiungere la vittoria. Ed è proprio per questa ragione che, nonostante lui abbia pagato il suo impegno con la vita, a decenni dalla morte le sue parole continuano a rimanere vive e motivo di slancio per la resistenza del popolo palestinese. Resistenza del popolo palestinese che un pochettino ripercorrendo nella storia abbiamo visto che è una lotta, appunto, nonostante le sue contraddizioni, difficoltà, eccetera, che ha un carattere molto più esteso che non una semplice rivendicazione nazionale. La lotta del popolo palestinese va a scagliarsi contro l'imperialismo, contro il sionismo, contro tutti quei meccanismi che portano all'oppressione dei popoli. Ed è proprio per questa ragione che la resistenza del popolo palestinese è sempre stato un punto di riferimento, un faro per tutti i popoli che cercano di emanciparsi e lottano contro l'oppressione e l'imperialismo. E quindi in questo senso, più che una lotta nazionale, è una vera lotta internazionalista quella del popolo palestinese. Il modo migliore che noi abbiamo per portare a questo una solidarietà reale che va dal di là dei principi umanitari, ma che si fondi su un principio di internazionalismo politico, è quello di andare a riconoscere che i nemici contro cui lotta il popolo palestinese sono gli stessi nemici contro cui noi lottiamo e dobbiamo lottare qua. E quindi in questo senso la solidarietà più vera, più forte che noi possiamo portare al popolo palestinese è quello di andare a lottare contro l'imperialismo, contro il sionismo che c'è qua.
Quindi con queste ultime riflessioni, insomma, vi lasciamo, ma non possiamo che lasciarvi con un inno alla resistenza, una poesia di Bassan al-Ashrar, militante palestinese già prigioniero in Italia. E, tratta da una raccolta di poesie e canzoni della resistenza palestinese e di solidarietà con la lotta di liberazione, raccolte dal compagno Patti Luceri, che insomma, nel giugno del 2016 appunto ha fatto questa raccolta, dove molte poesie ci parlano della voglia di resistenza che ancora anima il popolo palestinese e anima con lui quanti lo sostengono. Con queste parole quindi vi lasciamo, vi ringraziamo per averci seguito in questo percorso, in questo viaggio attraverso la storia del popolo palestinese, attraverso la storia di questo compagno, sicuri che insomma lo ritroveremo ogni volta che verrà alzata la bandiera della Palestina in ogni luogo essa sia. Lontano da te, dedicato alla mia patria, violentata dai sionisti, a tutti coloro che lottano per la libertà, a tutti gli oppressi della terra. Lontano da te è solo sofferenza. Non mi lasciare lontano da te. Non mi restano che le lacrime, come compagne. Assieme a loro vivo lontano da te.
Il desiderio di lottare per te mi ha vinto. Le notti di lontananza mi tormentano. Le rinunce hanno tolto il sonno ai miei occhi. Nulla riuscirà a cambiarmi. Né i giorni riusciranno ad allontanare il mio cuore da te.
Ho dimenticato il sonno e i sogni. Ho dimenticato le notti e i giorni. Ma il mio cuore batte solo per te.
Ricordati a quante battaglie abbiamo donato il sangue. Prenditi la mia vita, eccoti la mia vita. Trasformala in una freccia e colpisci il cuore del tuo violentatore. Fai che le lacrime delle nostre madri divengano un fiume che risani le tue ferite, un fiume che fiero cullerà il nostro ritorno. Palestina, mia adorata patria, domani il sole sorgerà e insieme ai miei fratelli di lotta tornerò da te.
شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني بايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يقولي اسم أجمل وردة وهاي الوردة
بس نصبوها في الدورة الشهرية. اختلفت على الكراسي بين عباس وهنية، اسرائيل الصهيونية بكل من ربع ساعة كدلومية، ارواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مرسية. الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية، كل مسيرة احتجاج ما فيها اقل من مية، حكام بيستنوا اشارة اسرائيلية عشان يعمل للوضع اسعافات اولية. النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة، خبر ممنوع تنذاع لانه الرقابة مش سامحة، بعد محرقة اعلان المفاوضات والمصالحة بين الاجرين على اهل غزة رايحة، بين الاجرين عليهم رايحة.
الفلسطينيون هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا،
تلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفي متكفي، شايف كل شي بس ولا كلمة اختفي. غزة ياه متغزي من كل جسي، دلع طيزك وعك تخسر الكرسي، دلل نفسك شوف شعبك عم بيختفي من الكارثة اللي وقعت اندبت فيه، من انتخابات لتفريات لحصار شامل. السلاح يلا هات انا واخوي متقاتل، اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير. اسرائيل قطعت الضي ظلام عم والظلم كان عامم، كان في دم بس اكتر دم لازم، كمان بن آدم لازم يلازم السجن. تسويات سلام حالا شوف هالفيلم، معبر رفح انفتح فكرنا فرح، فجأة طلع مر انفتح كله أدعو بلحظة بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد، نزل بمستوطني على حوض من ورد، علق الدرب إعلان حالة حرب، 71 مدني بول جولي علني تحت الأرض، فش 4 أيام وبآخر حصاد 115 جنازة استشهاد. دور هون وغاد بعد مرن تحت الأنقاض، وعدسات الصيادة ويحمر على القوات.
إنها الحرب المفتوحة على غزة.
شوف شوف شرف شعوب انتهى بحروب، جدورنا بغزة لحتى ندوب، مين وقف يقول مين كان مسؤول عن قصف نسف هدم.